Radio Blackout e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base e altre ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
Puntata numero 2. Il ruolo degli invalsi nella trasformazione della scuola italiana.
Salve, sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base. Anche oggi continuiamo a parlare di scuola. Oggi affronteremo una tematica che è conosciuta, è la tematica degli invalsi, delle prove invalsi, che ha fatto discutere, continua a fare discutere, ma credo che proprio affrontando questa tematica si possa entrare in qualcosa che è un pezzettino che ci permette di guardare ai processi profondi che hanno attraversato e stanno continuando ad attraversare la scuola italiana, così appunto come vogliamo provare a fare in questi approfondimenti. Oggi ne parliamo con Barbara Bertani, che ci parla da Reggio Emilia e che fa parte della rete Educazione Ecologica. E Barbara è una maestra di scuola elementare e di scuola primaria, una cara amica, una carissima compagna che da anni si interroga sulla scuola, pratica dentro la scuola, diciamo, un percorso di ricerca e che ovviamente ha incontrato gli invalsi come, diciamo, un grande antagonista rispetto, no, all'idea di scuola e alla pratica di scuola che lei sta portando avanti. Grazie Barbara di essere con noi. Cominciamo allora a parlare un pochino degli invalsi, appunto è un argomento molto ampio. Proviamo a cominciare a spiegare perché le prove invalsi sono un pericolo per la scuola pubblica italiana.
Grazie Serena e buongiorno a tutti e a tutte. Allora, diciamo che la pericolosità principale degli invalsi e questa misurazione, io chiamo svalutazione, diciamo che avviene ormai da più di 20 anni in tutti gli ordini di scuola in Italia, ha secondo me cambiato il volto proprio alla scuola pubblica italiana, peggiorandone ovviamente la qualità dell'istruzione, livellando anche gli stili di insegnamento e addirittura modificando programmi e testi scolastici. Ha potuto fare tutto questo? Un sistema di valutazione che all'inizio, parlo del 2003-2004, si era presentato come un sistema che voleva, un sistema molto innocuo, che voleva semplicemente offrire uno strumento, una misurazione. Avevano proprio parlato di prendere la temperatura, no, della scuola italiana, e che poi è diventato tutt'altro. Già all'inizio ci sembrava una valutazione farlocca, nel senso che se noi la paragonavamo già allora alla valutazione competente, professionale, che facevano tutte le insegnanti della scuola pubblica, ovviamente una valutazione fatta a testa, no? Tipo quiz della patente con risposte chiuse A, B, C e D, ci sembrava qualcosa che non andasse effettivamente a indagare la conoscenza e anche i miglioramenti, quel valore che è contenuto dentro la parola valutazione, quel valore che ogni insegnante attribuisce in modo anche complesso a tutti i bambini e le bambine. Io insegno in una scuola elementare a tempo pieno e sappiamo bene quanto è importante il tempo che ogni insegnante si deve prendere per valutare, per incoraggiare i bambini a fare meglio e sapere lì dove possono migliorare. Allora, a questa valutazione, che ci è apparsa appunto a qualcuno addirittura l'ha preso anche insomma sotto gamba dicendo ma è una cosa ridicola, vedrete che si sgonfierà, ma molti di noi già allora avevano capito la pericolosità di tutto questo, perché se voi pensate alla fine degli anni 90 c'era un mandato, cioè ancora si ragionava per sperimentazioni, per ricerca. Gli insegnanti sapevano anche di una psicologia dell'apprendimento, sapevano come motivare i bambini e le bambine, soprattutto la scuola, al di là dell'ascensore sociale di cui sempre si parla, doveva essere proprio uno spazio libero di ricerca in cui insegnare proprio il pensiero critico. Molti di noi hanno subito capito che questo stava cambiando in modo dirompente. Pensate che in 20 anni, questo è un dato che troverete ovunque, dalle ricerche che sono state fatte da De Mauro, dal linguista, in 20 anni i bambini e le bambine fino al liceo, insomma, utilizzano un terzo dei vocaboli che utilizzavano i loro coetanei 30 anni fa. Ovviamente non è tutta colpa degli Invalsi, però sicuramente gli Invalsi ha tolto dalla scuola quel mandato di utilizzare le parole, del saper scrivere, del saper argomentare, del saper parlare, perché alla fine quello che contava era sminuzzare i contenuti e fino a trovare quel piccolo dato che serve agli Invalsi per vedere se tu sai ricercare qualcosa anche di molto semplice dentro un testo. Direi che questo è stato il cambiamento più evidente, si vede anche nei testi, perché poi se tutta la scuola si doveva adattare a una valutazione molto più semplice, perché se tu passi dal valutare la conoscenza alla competenza, devi andare a trovare qualcosa di infinitamente più piccolo e infinitamente più insignificante rispetto al valore di ogni ragazzo e di ogni ragazza. Quindi si sono modificati i testi, si sono semplificati. Anche i testi che vengono utilizzati dagli Invalsi per fare una valutazione sulla comprensione sono testi con dei termini molto semplici e sono sempre gli stessi.
Per esempio, no, questo modificare proprio lo statuto, no, delle discipline. Io, per esempio, che insegno italiano, diciamo che dalla centralità che aveva il famoso tema, no, ora la comprensione del testo diventa la prova principe, no, di italiano. Mm. E se pensiamo, appunto, se li mettiamo vicini, pensiamo, no, alla carica di soggettività che c'è sia nello studente, nella studentessa che elabora un tema, un testo, sia nel docente che lo corregge. Sono, no, due soggettività che si incontrano, mentre invece sono entrambe annullate. Sono annullate sia la soggettività dello studente che deve solo mettere una crocetta, sia la soggettività della valutazione del docente che invece dovrebbe tener conto di tutte le cose che dicevi prima, no? Quindi dell'assoluta unicità dell'alunno, dell'alunna che abbiamo davanti. È un grosso percorso di standardizzazione, no, Barbara? Mentre si parla con insistenza di personalizzazione. Sembrano, no, due cose che stanno poco insieme, vero?
Sì, questa personalizzazione io la leggo un po' come un tentativo di isolare sempre di più il ragazzo, la ragazza nel suo percorso di apprendimento, cioè non è più inserito in una relazione cioè non si apprende più dalla classe, dal gruppo, no? Vygotsky diceva si apprende dagli altri, se tu ascolti gli altri parlare aumenti la tua area di sviluppo, la tua area di pensiero, la zona di pensiero, ed è così che si apprende. Se tu rimani isolato invece nella tua, diciamo, in tuo percorso individuale, è come se ti stessero suggerendo un modo di apprendere diverso, dove sei tu contro tutti, dove sei tu che sei responsabile del tuo percorso, devi diventare imprenditore di te stesso e devi mettere a frutto tutto questo. Cioè il grado di imprenditorialità che viene misurato anche già dall'infanzia è proprio questo, devi imparare a mettere tutto a profitto. Ecco qual è il cambio che ha portato l'Invalsi, cioè tu sei imprenditore di te stesso, devi farcela nonostante gli altri, a discapito degli altri. Ecco perché scompaiono all'improvviso parole come cooperazione, ma viene inserita la competizione, cioè in fondo misurare e fare delle classifiche e dire quali sono le eccellenze, quali sono gli scarti nelle scuole. E il fatto che adesso addirittura da quando c'è questa misurazione computerizzata, computer based, nelle scuole medie e superiori, alla faccia della valutazione formativa, la valutazione numerica da 1 a 5 ti dice che i fragili sono quelli che hanno punteggio 1 e 2, che il rischio fragilità punteggio 3, adeguati tra il 3 e il 4, e gli accademicamente eccellenti, anche le parole vuol dicono tanto, no? Sono i 4 e 5. C'è già una classifica. Allora, adesso cos'è diventato l'Invalsi? È una specie di schedatura, un portfolio per ogni studente che seguirà ognuno di loro dall'infanzia fino all'università, che questi punteggi vengono inseriti in questa grande banca dati. E quindi lo scopo è quello di accumulare dati su ognuno di loro. Ma c'è un problema enorme di privacy e c'è un problema anche di come si dovrebbe, no? accedere ai dati per vedere, no? come avviene anche per una prova che viene fatta in una classe, quando i genitori ti chiedono anche ai professori: ma com'è che mio figlio in questo tema, in questa prova, non è andato bene? C'è un dialogo, no? Viene spiegato perché. Adesso non è più così, i ragazzi devono fare queste prove a computer e ai genitori non è concesso neanche l'accesso agli atti.
Non possono capire dove hanno sbagliato, cosa hanno sbagliato.
Esatto.
L'anonimato, no? È una grande bugia degli Invalsi. Continuano a parlare di anonimato delle prove, ma in realtà di anonimo non c'è nulla, no Barbara?
No, perché poi ad ogni studente corrisponde un codice, facilmente si può facilmente risalire al codice, allo studente, e questo soprattutto insomma all'elementare. Addirittura qualche anno fa una mia collega mi confidò che quando è stato il momento della tabulazione non coincidevano i codici con i cognomi degli alunni, quindi sono stati inseriti anche dati che non combaciavano, no? con chi aveva effettivamente svolto quel test. Quindi in una grande confusione. E c'è però come posso dire, una novità. È stato fatto proprio da pochi mesi questo reclamo da una serie di associazioni, anche sindacati di base, in cui due genitori di ragazzi di 13 anni non avevano dato il consenso, per esempio, a questo questionario dello studente, un'altra cosa mostruosa che avviene nei giorni dei test Invalsi, non avevano comunque dato l'accesso, no, a questa richiesta di per recuperare anche informazioni sulla famiglia, no? Dello studente, poi magari ne parlerò, insomma, che cos'è questo questionario dello studente. E invece i ragazzi hanno dovuto compilare lo stesso, perché alla fine del test ti arrivano queste domande: quanti bagni hai a casa, quanti libri, che lingue si parlano in famiglia, eccetera, eccetera. Ma un'altra cosa, forse ancora più grave, è stato che questi genitori hanno formalmente presentato un reclamo, cioè perché volevano sapere, volevano avere accesso alle prove dei loro figli. Ed è clamorosa la risposta dell'Invalsi, perché ha detto: prima di tutto la procedura è automatizzata, quindi va accettata senza alcun tipo di controllo, quindi non possiamo dirvi nulla. Ma soprattutto ai genitori non deve interessare tutto questo, perché non avendo finalità didattiche non è di nessun interesse. Ecco, questa è stata la risposta dell'Invalsi. Quindi io credo che questo sia veramente clamoroso, perché cioè, vengono raccolti dati in modo così automatizzato, con algoritmi, eccetera, non viene detto all'interessato perché tu risulti anche in una fascia, per esempio 1-2 di fragilità, e non ti viene detto nulla, è automatizzato, e quindi non devi...
poi lo porti con te, no?
Esatto, esatto.
Porti con te a vita, insomma, nel tuo curriculum, nel tuo portfolio, no? Anche perché sì, c'è sempre questa, come dire, un'altra, no, mistificazione degli Invalsi, che loro si presentano come un istituto di ricerca che fa ricerca, no? Che quindi fa statistiche, però non si capisce perché, volendo fare questo tipo di ricerca, non si potrebbe fare a campione, per esempio, come tutte le statistiche che si fanno, insomma, no? C'è una scienza che è la statistica, mentre invece si fa in modo capillare, quindi c'è proprio, no, poi la profilazione del singolo, dell'individuo, da incasellare il più precocemente possibile. Abbiamo attraversato, no, anche insieme tutte le battaglie che sono state fatte contro gli Invalsi. Credo che da un punto di vista culturale forse sia una battaglia vinta, insomma, chi parla un po' seriamente di scuola critica l'Invalsi, ormai praticamente a parlare bene dell'Invalsi c'è solo l'Invalsi stesso, no? Però diciamo, la resistenza che inizialmente si era sviluppata, così come è successo, diciamo, in tanti altri ambiti, no? Nella scuola e anche fuori dalla scuola, negli ultimi anni si è un po' spenta, no? Queste prove vengono vissute ormai come, insomma, è un po' normalizzata la situazione, la presenza degli Invalsi nella scuola. Anche se, per esempio, questa cosa che ci dicevi, di questi anche due singoli genitori, riaprono la questione, perché pongono, no, delle questioni anche da un punto di vista formale, appunto, sulla privacy, sui diritti, no, anche. E oggi ha ancora senso porsi agli Invalsi? E se sì, ti chiedo cosa possiamo fare oggi, che percorsi possiamo suggerire?
Allora, innanzitutto sì, sono convinta che sia necessario riprendere questa battaglia. Non l'abbiamo mai lasciata, molti di noi hanno continuato a parlarne, però sicuramente gli anni appena precedenti al Covid, e soprattutto gli anni della pandemia, hanno diciamo allontanato un po' anche quei genitori più appassionati che ci seguivano anche nelle battaglie, no? E nel frattempo la scuola si è burocratizzata sempre di più. Noi ormai siamo inseriti in questa sorta di lavoro a connessione continua, quindi ci è stato tolto anche tanto tempo libero. tempo libero che noi utilizzavamo, no? Per delle, anche solo per incontrarsi, parlarne, per aprire dei dibattiti, per incontrarsi anche in luoghi in cui provare, no? Insieme a cercare delle soluzioni. E adesso però un po' con questo reclamo al garante della privacy che è stato fatto da genitori e è noto anche in questi ultimi mesi c'è di nuovo un interesse, alcuni genitori anche nel nostro istituto ci hanno chiesto di parlare degli invasi, perché poi una cosa veramente orribile è questo fatto che dentro la scuola viene comunicata qualsiasi cosa al genitore, giustamente, che riguardi, non so, anche il cambio di un menù, che si aspettavano il minestrone, invece è stato in quel giorno si mangia qualcos'altro in mensa, viene comunicato tutto, però degli invasi non si parla, non viene detto, viene detto a malapena quali saranno i giorni interessati per queste prove. Però adesso, insomma, i genitori, io noto che c'è questa voler tornare a capire, no? Come, che cosa sono questi invalsi, no? Che cosa stanno misurando, che cosa vogliono, perché vengono inseriti così in questi 3 giorni di sospensione di tutto, delle libertà di insegnamento, non posso andare in gita, non posso organizzare nulla perché sono giorni dedicati a questo. Allora, c'è bisogno di ricompattarsi con i genitori, provare insieme ai genitori a creare anche dei comitati, insegnanti e genitori, come è stato fatto anche in molti istituti di Reggio Emilia, in cui abbiamo chiamato sempre insegnanti, attivisti, come lo siamo noi, per parlare degli invasi. Abbiamo sempre cercato un contraddittorio, perché poi l'invalsi non ha mai un contraddittorio, ma noi quando parliamo dell'invalsi ai genitori vorremmo che venisse anche qualcuno a difendere i test invalsi, ma non viene mai nessuno, perché insomma, e questo insomma dovrebbe anche farci capire, no? Della buona fede o malafede, insomma, ecco. Quindi insomma questo è assolutamente un aspetto che dobbiamo riprendere e creare dibattito, perché come diciamo sempre, parlare degli invalsi fa male agli invalsi, perché vengono fuori una sorta di verità che vengono nascoste o semplicemente vengono raccontati anche i finanziatori degli invalsi, no? Vorrà pur dire qualcosa che dietro gli invalsi ci sono fondazioni, ci sono banche, ci sono persone che noi non immagineremmo, no? Che fanno proprio quello che loro chiamano il framework, cioè questa linea educativa che viene data anche a livello europeo. Voglio, se riesco, a dire quest'ultima cosa, perché secondo me dice tanto, no, di quello che sta avvenendo. Allora, dal 2016 il MIUR esurpa, cioè il MIUR è il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, dell'Università, esorta ad assumere come riferimento teorico per la scuola italiana questo Entrecomp. Cos'è l'Entrecomp? Lo pronuncio come lo leggo, Quadro europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali, cioè sostanzialmente ci dicono fate riferimento a quel quadro europeo. Allora, cosa dice questo quadro europeo nel rapporto tecnico di questo modello? Dice la componente conoscenza, cioè quella che un bravo insegnante voleva valutare fino alla fine degli anni 90, la conoscenza e non la competenza, la componente conoscenza non rappresenta una sfida per l'educazione imprenditoriale. Dunque, metodi come letture o elaborazione delle informazioni, che sarebbero 2 punti fondanti della scuola pubblica italiana, non sono appropriati. Continua dicendo, elementi di competitività vanno introdotti gradualmente dalla primaria alla secondaria, per dare agli allievi, l'opportunità di convalidare le loro idee, l'ambiente imprenditoriale di start-up. Quindi c'è un disegno molto chiaro, molto preciso, di spingere verso la scuola azienda, l'imprenditorialità, l'iniziativa privata. Sono tutti aspetti che troviamo anche nelle linee guida anche di educazione civica di questo governo, e quindi è un'impronta politica ben precisa. Sì. Quindi sta a noi, cioè di questo dobbiamo parlare, noi insegnanti insieme ai genitori. Vogliamo veramente una scuola che dequalifichi la cultura, la lettura, lo studio, la ricerca, e vogliamo delle future marionette pronte al mondo del lavoro, con quelle piccole competenze che vanno bene per essere non sicuramente cittadini, ma essere dei sudditi precari.
Degli esecutori, eh? Eh sì, e questa è appunto la scuola che viene piegata alla formazione del capitale umano, no? Capitale umano, ognuno quando nasce ha un capitale e deve puntare su quello, non no, per realizzarsi nel mondo, nella propria vita, ma per riuscire nella guerra della vita. Ognuno, come dicevi prima, e sono un'idea diversa, no? Di scuola, perché è un'idea diversa di società. Questa è la società del neoliberismo, e quindi ha come corrispondenza la scuola come formazione del capitale umano. Certo, per farlo devono distruggere quello che la scuola della Repubblica, della Costituzione è stata, no? Fino ad ora. E anche per questo, no? Speriamo che la resistenza che si può ancora attuare tra appunto chi è dentro la scuola, chi come genitori è fuori della scuola, è un'alleanza assolutamente necessaria, è un'alleanza necessaria per resistere a questi processi che sono appunto profondi e che passano trasversalmente tutti i governi di qualunque colore. Va bene, allora io ringrazio Barbara Bertani della Rete Educazione Ecologica, proprio perché è riuscita a farci entrare prendendo appunto questo pezzetto degli invasi e farci vedere la profondità anche, no, di l'incisività che ha, ma anche la spinta per provare a resistere, anche perché io sempre sono convinta che se andassimo a chiedere ai nostri colleghi se sono d'accordo a continuare a fare o non fare le prove invalse, io credo che l'80%, l'85% risponderebbe di no. Quindi noi siamo una maggioranza che non ha gli strumenti al momento ancora per imporsi come tale, ma sono convinta, no, che lo siamo dentro la scuola, che questi processi di distruzione trovano non trovano resistenza perché non c'è organizzazione, perché ci sono tante situazioni molto complicate. Resistere nelle scuole oggi è veramente difficile, ci vuole insomma tanto coraggio, però insomma quello che la scuola della Repubblica, della Costituzione ha seminato, e ha seminato grazie alle lotte che sono state fatte prima di noi e che ci hanno, no, regalato questa scuola, io credo che siano ancora attive e attivabili.
Avete ascoltato Il ruolo degli invalsi nella trasformazione della scuola italiana, seconda puntata del podcast Dietro alla lavagna, a cura di Radio Blackout e di Sindacato Sociale di Base.